Eccoci ad una nuova puntata della Scienza per Tutti, la trasmissione dedicata alle esperienze pratiche ed osservative in campo scientifico destinate al pubblico e a chi, come insegnanti, educatori e genitori, desidera avvicinare i giovanissimi a questi argomenti. Come sempre siamo in compagnia del nostro Loris Ramponi, coordinatore dei gruppi scientifici del Museo di Scienze Naturali. E allora Loris, oggi cosa faremo? Qualche nuova collezione naturalistica? Punteremo i nostri occhi al cielo o ci dedicheremo agli esperimenti divertenti?
Prima di tutto un saluto agli ascoltatori e ai curiosi della scienza. La scienza di cui ci occupiamo in effetti è proprio quella accessibile a tutti, da fare con le mani e con gli occhi, sai? Sarà come fare un passo indietro nel tempo, quando gli studiosi dei fenomeni naturali avevano a loro disposizione strumenti molto semplici e per certi studi solo i loro occhi e la loro vivace intelligenza.
Ma quante cose sono riusciti a scoprire anche con i pochi mezzi a loro disposizione.
Per questo è interessante provare a mettersi nei loro panni, come suggeriscono le attività pratiche di divulgazione. Oggi numerosi musei in tutti i campi utilizzano le metodologie hands-on, attraverso le quali i visitatori, come dice la parola inglese che ho appena citato, mettono letteralmente le mani sulle cose, a volte anche sui reperti in mostra, non certo quelli rari e preziosi ovviamente. Interattività e coinvolgimento diretto del visitatore fanno parte dei metodi ormai applicati nei musei moderni da molti lustri.
Infatti ce ne hai già parlato nelle precedenti puntate e in altre trasmissioni, come quella dedicata al celebre Muse di Trento. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che si possono riascoltare rispettivamente sui siti scienzagiovanissimi.it e tesorivicini.it.
Nei musei moderni si allestiscono mostre interattive e laboratori che trasformano il visitatore da passivo spettatore in attivo partecipante. In campo scientifico queste cose accadono ufficialmente dalla fine degli anni 60, quando l'Esploratorium di San Francisco le ha ideate, sperimentate e poi descritte nei suoi celebri cookbooks. Sono dei cataloghi che insegnano come costruire gli exhibit, cioè questi coinvolgenti apparati per dimostrazioni pratiche e per fare esperimenti.
Allora oggi facciamo degli esperimenti?
Ma potremmo anche chiamarli così, ma saranno esperimenti visivi. Non potremo far toccare lo strumento di cui oggi parleremo a ciascun visitatore, ma lo useremo come un exhibit che invita il pubblico a fare osservazioni astronomiche.
E dove faremo questa esperienza osservativa?
Allora, utilizzeremo lo strumento chiamato planetario per rappresentare sotto una grande cupola il cielo stellato. Con la sfera delle stelle o con i moderni proiettori digitali si proiettano sotto la cupola le costellazioni, i pianeti, la luna e molto altro. Così il pubblico impara ad osservare il cielo notturno.
Ci hai già parlato dei planetari, ma non hai ancora simulato una lezione. Anzi, penso che non basterà una puntata per occuparsi di un argomento così vasto.
Infatti questa potrebbe essere la prima di una serie di puntate che dedicheremo al cielo stellato del planetario. E iniziamo dai fenomeni celesti con i quali abbiamo più familiarità, è quella che chiamo astronomia del quotidiano. Oggi, ad esempio, ci dedicheremo solo ad una stella, quella diurna.
Insomma, vuoi dire che guarderemo il Sole, ma non bisogna fare attenzione con la sua luce così accecante?
Beh, certamente sì, infatti non bisogna mai guardare il Sole direttamente, ma non avremo bisogno di scrutarlo con potenti strumenti ottici, perché osserveremo i punti del cielo nei quali transita. Naturalmente il Sole del planetario non è accecante, lo possiamo guardare senza problemi.
Quindi cosa facciamo? Ci mettiamo ad ammirare un bel tramonto oppure preferisci cominciare con l'alba?
I momenti del sorgere e del tramontare del Sole sono quelli più adatti per l'inizio della lezione. E visto che al planetario possiamo simulare qualunque momento della giornata, iniziamo con l'alba.
Tanto puoi far sorgere il sole all'ora che vuoi.
Eh sì, basta agire sulla console del planetario o sulla tastiera del computer che comanda il proiettore e sulla cupola appariranno gli astri che vorremmo, nell'istante desiderato, immaginando di essere in un qualunque luogo della Terra.
Anche al Polo Nord?
Eh sì, anche al Polo Nord. In altre trasmissioni descriveremo come cambia l'aspetto del cielo a latitudini diverse dalla nostra.
Torniamo al sole protagonista della lezione di oggi. In quale punto lo vediamo sulla cupola?
Iniziamo a vedere il sole che spunta sul finto orizzonte del planetario. Così invitiamo gli spettatori a rivolgere lo sguardo verso oriente, ovviamente dopo aver descritto con il puntatore luminoso le direzioni dei quattro punti cardinali, così come sono stati fissati sotto la cupola.
Se ben ricordo, stai parlando della piccola luce che proietti sulla cupola utilizzando un puntatore laser.
È un puntino rosso o di altri colori prodotto da un puntatore laser. È lo strumento indispensabile sotto la cupola per indicare i corpi celesti di cui si sta parlando nel corso della proiezione. proiezione.
Quindi proiettando il puntino rosso puoi indicare qualunque punto della cupola, la direzione dell'est ad esempio, oppure la posizione di una stella.
Beh, proprio così. A luci accese posso utilizzare questo punto luminoso come se rappresentasse il sole. Così rimando ad un secondo momento la sorpresa di far apparire il disco del sole proiettato dal planetario vero e proprio.
Insomma, all'inizio della lezione utilizzi questo puntino luminoso come se fosse il gessetto sulla tua lavagna curva, cioè la cupola.
Ottimo paragone. La cupola infatti è proprio come una lavagna emisferica, la superficie ideale quando si deve spiegare quello che accade in cielo.
Quindi rivolgi verso est il puntatore luminoso e poi lo muovi nel cielo come se fosse il sole che al mattino appare sempre più alto.
Prima di rappresentare il cammino apparente del sole, coinvolgo il pubblico o gli studenti che assistono alla lezione. Infatti chiedo ai presenti qual è la traiettoria apparente disegnata in cielo dall'astro. Con il puntino luminoso disegno sulla cupola tre diversi percorsi. Solo uno dei tre sarà quello corretto. Assegno il numero 1 al movimento del puntino rosso che si sposta verso sinistra, il numero 2 allo spostamento che porta il sole verso l'alto, fino a quando il puntino raggiunge lo zenith.
Sarà bene ricordare, anche se ce lo hai già detto in un'altra trasmissione, che lo zenith è il punto sulla nostra testa, quello più alto proprio sopra di noi.
Ottimo promemoria. Ed ora rappresentiamo con il puntino luminoso la traiettoria numero 3, che invece di andare a sinistra come la numero 1, fa spostare il sole verso destra, sempre dell'oriente. Dopo aver rappresentato le tre diverse traiettorie, chiederemo al pubblico qual è quella corretta, cioè cosa accade veramente in cielo.
Allora vediamo un po', se il sole si alzasse ad oriente proseguendo verso sinistra, andrebbe verso nord. Non penso proprio che sia la direzione giusta, potrebbe invece alzarsi verso l'alto per raggiungere il punto più alto come accade verso mezzogiorno.
Ma se il sole si alza in verticale fino a raggiungere lo zenith, non staremmo osservando quello che accade nei nostri cieli, quelli delle latitudini intermedie dove viviamo noi. Il sole arriva verso lo zenith solo nelle zone tropicali ed equatoriali e in determinati periodi dell'anno.
Allora ci rimane il percorso numero 3 con il sole che devia verso destra.
Ed è questa la vera traiettoria giornaliera del sole. La nostra stella si muove apparentemente verso sud, il punto cardinale sul quale arriva proprio a mezzodì, nel momento centrale della giornata. Per essere precisi, questo istante si chiama mezzogiorno locale vero.
Ma qual è di solito la risposta più frequente tra gli studenti? La numero 1, la 2 o la 3?
Alcuni studenti immaginano che il sole si alzi dritto nel cielo, forse perché hanno letto che la nostra stella si avvicina allo zenith. Molti altri non hanno l'abitudine di guardare da che parte gira il sole.
Soprattutto all'alba, immagino che si potrebbe ripetere la stessa esperienza osservativa verso ovest.
Naturalmente sì, ma se continuo a rappresentare il sole che sorge e tramonta sempre negli stessi due punti, cioè rispettivamente ad est e ad ovest, in realtà affermo una cosa non vera.
Insomma, le cose nel cielo vanno in modo diverso.
I punti dell'alba e del tramonto cambiano con le stagioni, ma direi che possiamo affrontare questo argomento la prossima volta.
Bene, allora prima di salutarci ricordiamo a chi ci ascolta che questa registrazione e tutte le puntate precedenti sono disponibili sul sito scienzagiovanissimi.it. A questo punto possiamo salutare i nostri ascoltatori nell'attesa del prossimo appuntamento. Allora, cieli sereni a tutti e
un saluto anche da parte mia e un arrivederci alla prossima puntata.